chiaramente lunedì prossimo non ci stiamo, e naturalmente sempre, dico sempre naturalmente perché ormai può sembrare una ripetizione, ma per noi è importante dedicare sempre le nostre trasmissioni a tutte le compagne, compagni, compagno della radio che non sono più qui con noi, ma che hanno dato appunto dei grossi contributi sia di idee che di presenza che di iniziative eccetera, e che rimangono inevitabilmente, proprio perché noi poi ci abbiamo dei grossi cuori, all'interno naturalmente delle nostre emozioni e dei nostri ricordi. Allora, chiaramente abbiamo passato una bella settimana impegnativa, non stiamo a parlare di tutte le iniziative che ci sono state, ricordiamo soltanto appunto il corteo che è partito da Lucia mercoledì sera, in cui si ribadiva che ci vogliamo tutte vive contro l'ultimo femminicidio di quella giovanissima donna appunto nella zona di Lucia, come si chiama,
Quadraro,
il quartiere del Quadraro, che è stata addirittura ammazzata da davanti alla figlia di 5 anni, è lasciata lì per terra morta, mentre l'assassino poi se n'è andato, come se effettivamente poi, no, queste forme di disumanità, di cattiveria, di possesso, di potere eccetera annebbiassero completamente anche i minimi sentimenti, no? Che può essere quello rispetto a una figlietta che insomma rimane là con un corpo immobile nell'attesa quasi che questa madre si risvegli da un sonno che invece è morte. Quindi c'è stata questa bella passeggiata rumorosa, chiara, che ha portato avanti appunto tutti quelli che sono gli obiettivi, non solo della battaglia feroce che viene fatta contro la violenza patriarcale, ma anche appunto contro tutte quelle forme di violenza che attaccano l'autodeterminazione, la libertà, i nostri spazi, e che pretendono naturalmente di far passare per vita quella che invece è sempre più un senso di sopravvivenza, di annullamento e di schiacciamento. Quindi lo stare in piazza, il tirar fuori le nostre voci, il giocare e il muovere i nostri corpi diventa poi l'unica veramente reale difesa che bisogna fare, perché non è certo più polizia che ci può garantire poi che non succedano appunto queste violenze, che non ci sia appunto la tossicità all'interno delle famiglie, all'interno degli ospedali, all'interno delle istituzioni, all'interno dei tribunali, all'interno dei posti di lavoro, con una marea di molestie e violenze continue e costanti, all'interno delle scuole con una continua e costante repressione. Quindi il fatto di mettersi in gioco diventa, come su tutti gli obiettivi che ci si pone naturalmente nella battaglia contro il patriarcato e contro il capitalismo nella sua organizzazione del potere e del possesso, l'unico valido, concreto strumento che ci permette di agire, reagire, da non passare appunto da vittime, da non sentirsi mai in colpa per quelle che sono le nostre scelte, e ci dà la possibilità proprio tutte insieme, con sorellanza e con la capacità di accoglienza e di accudimento a livello intersezionale, di poter naturalmente continuare invece a fare le nostre battaglie. Quindi sempre un grazie a tutti quelli che partecipano, sempre un grazie a chi le organizza, ma più che altro appunto l'importanza che dobbiamo saper dare per passare da quelle che sono le parole, la nostra immaginazione, i nostri sogni eccetera, in oggettiva concretezza. E infatti naturalmente
è stato un corteo pure bello, molto nutrito, perché si sentiva, no, che la gente che si affacciava alle finestre partecipava e partecipava a questo dolore, a questa rabbia, a questa voglia di farla finita, no, con questa mentalità. Il corteo era stato molto numeroso, è partito da Lucia Siesta, ha attraversato via Tuscolana, tutti i palazzi di via Tuscolana, per cui anche chiunque ha sentito, no, questo grido di dolore e di rabbia soprattutto. Poi è passato, è arrivato fino al Quadraro, è passato sotto casa di questa povera donna, e è stato bello, anche se insomma tristemente bello, che anche molti della comunità cinese abbiano applaudito quando è passato il corteo, quasi a ringraziare questa partecipazione, no, a un dolore, e a un dolore appunto che non deve rimanere come dolore vittimistico, no, ma un dolore che però deve far scaturire dei cambiamenti, dei grandi cambiamenti, insieme a tutta la rabbia e al dispiacere che c'è dietro. Quindi è stata proprio una bella cosa. Poi il corteo ha riattraversato di nuovo via Tuscolana, e prima di tornare a Lucia Siesta è passata vicino al consultorio di via De Levi, e anche lì si è ricordata l'importanza di foraggiare, no, di, come diciamo spesso, no, di volere per forza queste realtà sociosanitarie così importanti, perché forse se fossero veramente più praticate sarebbero di grande aiuto anche in queste situazioni. Quindi insomma anche questo è stata una cosa importante, un passaggio importante.
Sì, e poi naturalmente è stato ricordato la continua e costante denuncia di quelli che sono i tagli, non soltanto ai centri antiviolenza ma anche ai consultori come strutture sociosanitarie territoriali, e si è detto naturalmente quanto era la nostra furia veramente contro chi si professa come colui che deve difendere la salute, la prevenzione, che è contro la violenza eccetera eccetera, ma fondamentalmente con i propri agiti, con i tagli e con le scelte politiche ormai evidenti e chiare dalla regione al governo, non fanno altro invece che innaffiare, potenziare, permettere che questa violenza continui naturalmente ad aumentare. E su questo io darei subito la notizia di quella che è la nostra informazione, insomma, che ci arrivano eccetera, rispetto al consultori, vabbè, oltre a tutte le storie che ogni volta vi raccontiamo sugli attacchi che vengono fatte, le manifestazioni sono fatte ancora per il consultorio delle Sette Chiese e per il consultorio di via Manfredonia, che naturalmente, rimanendo solo come polo pediatrico, di fatto vengono chiusi come strutture sociosanitarie. Però l'attacco che viene portato invece dalla destra, specialmente nel sesto municipio, no, che è la zona di Tor Bella Monaca, no? Detto giusto?
Sì,
di
sì,
Tor Bella Monaca, dove appunto nel consultorio già veniva, come dovrebbe succedere in tutti i consultori per quello che prevedono le delibere regionali e la legge 405, attivata oltre che l'accompagnamento nelle strutture ospedaliere per fare l'interruzione volontaria di gravidanza, anche l'aborto farmacologico con l'RU486. Però naturalmente ufficialmente si dovrebbe, verso i primi di aprile, fare in modo naturalmente che anche in questo consultorio venga data insomma ufficialmente, insomma, l'RU486 attraverso tutte le pratiche necessarie, chiaramente ricordando, e l'abbiamo sempre detto, che quello dell'aborto è uno delle tante attività multispecialistiche che vengono svolte dai consultori, ma che è determinata principalmente da una scelta delle donne e fondamentalmente da quella che è la nostra autodeterminazione. Chi vuole abortire deve poter trovare tutti i canali aperti e quindi la massima accoglienza ed ascolto su queste loro problematiche. Chi non vuole abortire continua a fare come cavolo gli pare. Però questo, naturalmente, libertà di scelta fa molto paura, e infatti il sesto municipio, che si sa che è l'unico gestore gestito dalla destra appunto qui a Roma, è una realtà che già si è distinto, no, per i suoi tentativi sia di dare spazio a quella che è la proposta di legge dell'ascolto del battito cardiaco prima dell'aborto, e abbiamo naturalmente tante volte spiegato anche da un punto di vista medico le bugie che vengono dette e fatte, perché quello lì non è il battito del feto, è una forma naturalmente che viene utilizzata e strumentalizzata nella speranza di poter convincere, no, con questo tum tum tum, delle donne che secondo loro arrivano naturalmente a scegliere l'aborto senza avere già valutato, considerato, pensato profondamente il perché, e quindi motivata naturalmente dalla loro scelta. Addirittura appunto al sesto municipio già c'erano state manifestazioni eccetera in una seduta del consiglio dove questo veniva proposto, nel loro sito raccoglievano per non so quale associazione, Benedetta Te Benedico, un nome patetico insomma rispetto alla struttura che naturalmente nelle chiese eccetera raccoglieva le firme per portare avanti questa petizione. Quindi sicuramente già con un pregresso notevole, con quelli del cosiddetto Movimento della Vita che fanno volantini e si muovono appunto con questa logica naturalmente di annientamento della libertà di scelta, no, per tutte, tutti e tutto. Adesso la minaccia è quella che nel momento in cui viene data l'RU 486 all'interno del consultorio, automaticamente il cosiddetto Movimento della Vita si organizzerà con le proprie possibilità, e noi sappiamo che le possibilità sono un sacco di soldi che ricevono addirittura dall'America e da tutte le realtà più di destra possibili e immaginabili, per cercare appunto di bloccare quella che è l'applicazione di una legge. Considerate che a Roma sono già altri 4 consultori dove l'RU 486 viene data, e quindi l'aborto farmacologico viene considerato un'alternativa concreta a quella che può essere la scelta invece di un aborto con il metodo Karman, e quindi all'interno di una struttura sanitaria. Però chiaramente, no, proprio il loro alzare la testa, le loro provocazioni, il loro aggredire, il loro sentirsi appunto nel giusto, nell'annullare quella che è non solo l'applicazione di una legge, ripeto, perché esiste questa Bignadillo, anche se poi non ci piace in tante cose la 194, ma di fatto anche e principalmente annullare questa possibilità di scelta che vede inevitabilmente, ripeto, chi non vuole abortire liberissimo di non abortire, mentre invece chi vuole abortire deve essere naturalmente, come prevede naturalmente le nostre leggi e anche quello che è la delle forme oggettive di rispetto, insomma rispetto, però è una ripetizione ma mi sembra di doverla fare, sulla la nostra possibilità di autodeterminazione. E sicuramente una maternità o una genitorialità non viene scelta così per caso, oppure va bene un figlio in più un figlio in meno non cambia molto, ma viene scelta naturalmente dalla donna, dalla coppia, e se esiste, qualsiasi essa sia, arcobaleno o cosiddetta cis, etero eccetera, ma fondamentalmente su quelle che sono le loro voglie, i loro desideri e la loro voglia, ecco. E quindi chiaramente si chiamerà giustamente a un tipo di mobilitazione quando succederà tutto questo, proprio per rivendicarci fino in fondo, come si è sempre detto, ma non tanto soltanto come non una di meno eccetera, ma anche come persone che vogliono fondamentalmente essere libere di scegliere. E ci sarà naturalmente una mobilitazione, la radio sarà come sempre uno strumento per divulgare il tutto, però naturalmente gli attacchi non finiscono qua, e ci sta quello che ormai da più di un mese e mezzo fa è stato portato appunto al Carigi a Firenze, contro quello che è il diritto anche dell'infanzia trans, no? Sapete tutti, avete letto tutti, abbiamo letto anche per radio una bellissima lettera dei genitori di questi ragazzi e ragazze che prima della pubertà, ormai già da parecchi anni, si potevano rivolgere a questo unico ospedale in Italia che garantiva e determinava naturalmente la possibilità di utilizzo dei farmaci da utilizzare principalmente e formalmente, insomma, nella pubertà, e che non erano irreversibili ma che potevano naturalmente essere sospesi, eccetera, e che vengono anche usati poi per altre problematiche legate naturalmente anche a proprio allo sviluppo sessuale, anche a livello più generale. Quindi su questo infatti c'è una scadenza importante domani, e quindi attenzione.
Allora, già appunto questa sera ci sarà un incontro proprio alle 19 a Comunia per continuare questo percorso, questa riflessione transfemminista di questo marzo. Perché? Perché appunto, come dicevamo, gli attacchi, la violenza delle narrazioni e delle politiche sui corpi e le vite delle persone trans ci riguarda tutte. La violenza patriarcale ha un'unica matrice che intendiamo continuare a scardinare insieme. Continuiamo a generare spazi di relazione e ribaltiamo le narrazioni della violenza con cura radicale e conflitto. I femminismi che non sono in grado di leggere la matrice unica che colpisce le nostre vite e i nostri corpi non hanno futuro. Quindi ci vediamo questa sera, lunedì, per continuare a tessere delle relazioni transfemministe di resistenza, desiderio e autodeterminazione. Vi leggo anche il volantino, aspettate che adesso lo troviamo, che è stato scritto, ecco, 31 marzo, ore 16, perché domenica 31 ci troviamo tutte insieme davanti all'ospedale di Careggi per ribadire ancora una volta che i diritti delle nostre sorelle trans non devono essere toccati. Vogliamo gridare la nostra rabbia per il commissariamento di Careggi, per l'aumento indiscriminato del costo di farmaci che ci servono per vivere, e per le sorelle che a Roma hanno visto aprire al Gemelli uno sportello per le cosiddette terapie di conversione. Se Stato e aziende sanitarie pensano di spaventarci, con queste misure si sbagliano, ci stanno soltanto facendo incazzare. E questo appunto il volantino.
E considerate che questo appuntamento 31. Del 31 è un qualcosa che ci riguarda tutti, anche se viene fatto logicamente a Firenze, dove al Careggi proprio è stata conclusa l'inchiesta chiesta naturalmente da tutti i fascisti, eccetera, del governo, e che inevitabilmente stanno cercando di trovare qualcosa di non buono, di non legale, di applicato male, eccetera, cosa che capirai, chiuderebbero tutti gli ospedali, tutte le strutture sanitarie, tutte le scuole, no? A causa delle condizioni non solo degli spazi ma anche degli organici, però loro naturalmente si accaniscono rispetto a situazioni che gli danno fastidio, e sicuramente sostituire o pensare di sostituire quello che è un polo cattolico come a Roma il Gemelli, rispetto a quello che è stato sempre un polo ormai da anni verificato da moltissimi adolescenti e da moltissimi genitori e famiglie, quello appunto del Careggi, è una vera e propria provocazione, perché sappiamo già come verrà impostato, sappiamo già che il discorso della parola ormai rifiutata, insomma, di disforia di genere, verrà reintrodotta nuovamente, verrà utilizzata per considerare se tu hai problemi di ansia, hai problemi di bipolari, cioè hai un discorso psicologico che non funziona, eccetera.
Sì, chiamano se c'è comorbilità, no? Quindi se ci sono altre situazioni, patologie, che secondo loro sono importanti, allora non si può può fare, ma è chiaro, insomma, che una persona può essere bulimica, e che significa questo? Insomma, il problema della comorbidità è tutto un altro discorso rispetto a chi decide di intraprendere una strada,
un'affermazione di genere secondo naturalmente i propri bisogni e desideri. Infatti, oltre al discorso che prima dicevamo rispetto alla pubertà, no, a questi farmaci bloccanti utilizzati, che ripeto sono reversibili, quindi naturalmente possono rispondere continuativamente anche ad altri desideri e altri bisogni, c'è il discorso naturalmente del cambiamento di fascia, messa in fascia alta, quindi del farmaco della terapia ormonale sostitutiva, e questo è anche un ulteriore attacco complessivo a chi casomai sta già, una persona trans che sta già appunto in sotto percorso di affermazione, quindi ha già iniziato il percorso eccetera eccetera, e si ritrova improvvisamente a dover pagare centinaia e centinaia di euro rispetto a un qualcosa che prima naturalmente sempre con tanti ostacoli da superare, con tante richieste, con visite e tutto quanto, però gli venivano dati naturalmente gratuitamente. Quindi è un qualcosa che coinvolge tutte, tutti e tutto, perché sarebbe pazzesco pensare che, visto che questo problema io non ce l'ho, visto che questa situazione io non me la vivo, in pratica è un qualcosa che riguarda altri, no? Che è lo stesso discorso che facciamo sempre rispetto al diritto della salute. Ma che, devo aspettare ad essere malato per capire quali sono le condizioni ormai privatizzate al mille per mille, annullanti da un punto di vista di qualità, senza nessuna risposta concreta a quelli che sono i bisogni di salute e di benessere? È folle questo, perché è veramente un pensare di potersi mettere in finestra, guardare e dire tanto non è un problema che mi tocca, ma quando poi il problema ti tocca, ma anche appunto quando invece ti guardi intorno e ti rendi conto che ci sono tanti problemi che sono anche tuoi, pur non essendo toccato da questi problemi, perché il vivere nel rispetto collettivo, nella condivisione naturalmente dei bisogni e dei desideri, ma più che altro garantire scelte di libertà per tutte, tutti e tutto, è indispensabile per vivere. Quindi è una lotta che non è che coinvolge appunto chi ne è toccato, fra i familiari, gli adolescenti oppure gli adulti che appunto hanno già iniziato il percorso di affermazione, ma è un qualcosa che veramente ci ricorda sempre di che cosa dobbiamo fare per lottare per le nostre scelte e per la libertà fondamentale, il rispetto, no, della persona, proprio perché è questo che ci garantisce, come dicevamo prima, di poter vivere e di non sopravvivere, ed è questo appunto anche che ci garantisce una dignità di vita, no? Perché io mi ricordo mio padre diceva: se te sputi in alto ricorda sempre di spostarti, perché sennò te ricade in testa, e voleva dire che logicamente siamo sempre coinvolti poi non solo nei nostri agiti, ma anche in tutto quello che succede, e non possiamo pensare appunto, ripeto, neanche di rimanere in finestra, molto spesso di rimanere dietro le serrande della finestra, no? Quindi vedere, non vedere, e che ne so, approcciare a tutta quella che è la violenza complessiva, alla guerra, al genocidio palestinese, a tutte le guerre che naturalmente popolano questo mondo basato principalmente sul potere e sul profitto. Non possiamo naturalmente rimanere estranei, pensando appunto che non è un qualcosa direttamente che ci tocca, no? Ecco, quindi questo concetto che ci hanno anche inculcato, no? Perché quando si parla di individualismo si parla naturalmente di una logica che anche nel mondo del lavoro e del non lavoro deve farti pensare solo ai fatti tuoi, perché sennò altrimenti si rischia che, quindi se vedi molestie, se vedi ingiustizie, se vedi abusi, devi starti zitto nella paura, ma più che altro anche in una logica sempre più individualista che dice va bene, appunto, ripeto, non sta toccando me. Ecco, questo è veramente la loro logica, è il loro pugnale pugnale che continuano naturalmente a infilzarci nel cuore e nella pancia, insomma, e che noi dobbiamo invece bloccare in modo determinante con i nostri capacità invece di metterci in gioco e di lottare e di mobilitarci.
E a proposito di violenze, perché poi la violenza si esprime nei modi più diversi e disparati, e visto che sono trascorsi 80 anni dal mattatoio nazifascista delle forze ardiatine, va ricordato che l'umanità sta rischiando di riprecipitare verso la guerra mondiale. L'orrore delle ardiatine è già presente in Ucraina, in Palestina e negli oltre 25 teatri di guerra di cui è insanguinato il mondo, sotto l'egida criminale dei carnefici guerrafondai di ogni colore e latitudine. Orrori, stermini, genocidi, come sia anche in nome della democrazia, dai regimi democratici, attori e o complici, quando non perseguono ed educano alla convivenza pacifica, espandendo invece blocchi militari e supremazia degli armamenti, che è quello che sta succedendo. Ma in questi anni della Repubblica l'anniversario è stato tanto sentito e lo sarà ancora più quello della liberazione il 25 aprile del 24, stante la latente preoccupazione avvertita dalla popolazione, visti i costanti proclami di guerra alle armi, sputati dal codazzo di boss politici non strani ed europei. L'ultimo Consiglio d'Europa di ieri è stato un consiglio di guerra. E quindi maledetti governi, questi governi che ci stanno portando verso il baratro della guerra mondiale, e cerchiamo di fermarli finché siamo in tempo. E sull'eccidio delle forze ardiatine di 80 anni fa, della strage, ricordiamo che tra l'attentato di Via Rasella, che costò la vita a 33 soldati del battaglione Bozen, e la strage passarono meno di 24 ore. Le persone scelte per l'esecuzione furono rastrellate dalle SS e condotte sul luogo dell'esecuzione. Kappler, le sue truppe spararono alla nuca a 335 persone, di cui 75 ebrei, 55 militanti di bandiera rossa. Tra l'attentato di Via Rasella del 23 marzo del 1944, il più sanguinoso attacco contro le truppe tedesche nell'Europa occidentale, e la strage per rappresaglia delle forze ardiatine, la prima ma non l'ultima dell'occupazione nazista in Italia, passarono meno di 24 ore. Nel suo magistrale libro di storia orale L'ordine è già stato eseguito, Sandro Portelli ha dimostrato quanto universalmente diffusa sia la convinzione di un lasso di tempo molto maggiore tra Via Rasella e l'eccidio. Non è un particolare secondario. Intorno alle fosse ardiatine sono fiorite nei decenni molte leggende prive di fondamento, e la principale è proprio quella secondo cui i tedeschi chiesero agli autori dell'attentato di consegnarsi per evitare la rappresaglia nell'ordine di 10 fucilazioni per ogni soldato tedesco ucciso. Quella richiesta non fu mai avanzata. Non ci furono mai manifesti affissi sui muri della capitale di cui si favoleggia. Non fu tentata alcuna trattativa. Non ce ne sarebbe neppure stato il tempo. Altra leggenda, ripresa in tempi recenti anche dal presidente del Senato La Russa, è quella vi ricordate l'anno scorso, è quella secondo cui i soldati tedeschi presi di mira sarebbero stati una banda musicale armata solo di trombe e ottoni vari. Si trattava invece dell'undicesima compagnia del battaglione SS Bozen. Erano reclute altoatesine ancora in fase di addestramento ed erano nella capitale per svolgere compiti di ordine pubblico agli ordini del generale Karl Wolff, comandante delle SS e delle squadre speciali di polizia in tutta Italia. Italiani di nascita, i circa 160 soldati dell'undicesima compagnia, come di tutta la Bozen, erano optanti, cioè avevano optato per la cittadinanza tedesca quando nel 1939 era stata lasciata loro la scelta. si erano arruolati nelle SS nel 43 essenzialmente per evitare il fronte. Tutte le mattine la compagnia marciava dalla caserma del Viminale sino al poligono di tiro vicino Ponte Milvio e tornava al Viminale nel primo pomeriggio. L'ordine tassativo era di marciare cantando a squarciagola la canzone Auf mein Madel, salta bella mia. Le reclute odiavano quella canzone e quella disposizione rigida, che però era sensata. Lo spettacolo di una compagnia armata di tutto punto che marciava con gli stivaloni chiodati cantando a voce spiegata in tedesco doveva mettere paura alla popolazione. I soldati tedeschi a Roma erano pochi. Moltiplicare l'effetto di deterrenza dovuto alla paura in una città che gli era profondamente ostile era una necessità. A segnalare il passaggio quotidiano della compagnia fu Mario Fiorentini, militare dei GAP centrali, così chiamati perché operavano nel centro della città. I gruppi armati patriottici erano la formazione armata del Partito Comunista. Tra i sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale a Roma partecipavano militarmente alla resistenza i socialisti del PSIUP con le brigate Matteotti, guidate da Sandro Pertini e il Partito d'Azione, i badogliani del fronte militare clandestino, diretti da Giuseppe Cordero di Montezemolo, non sparavano, raccoglievano informazioni e le passavano agli alleati. Il gruppo armato più forte, soprattutto nelle periferie, e quello che pagò il tributo più alto alla repressione nazista era Bandiera Rossa. Comunisti molto critici con la linea del PC. Gli scontri con Antonello Trombadori, capo dei GAP centrali fino all'arresto il 2 febbraio del 1944, sostituito poi da Carlo Salinari, erano continui. Ma la rivalità tra i gruppi della resistenza, anche quelli interni al Comitato di Liberazione Nazionale, fu alta solo al vertice. Tra i militanti operativi, tutti intorno ai 20 anni, prevaleva di gran lunga la solidarietà. La responsabilità di aver deciso l'attacco più ambizioso sino a quel momento, il 23 marzo, anniversario della nascita del fascismo a San Sepolcro, se l'assumerà Giorgio Amendola, responsabile militare del PC romano e suo rappresentante nella giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale. Era previsto un doppio attentato. I fascisti volevano celebrare la ricorrenza con una grande parata da concludersi al Teatro Adriano. I partigiani intendevano attaccarli qui, in un'azione coordinata con socialisti. L'attentato contro i Bozen, invece, lo avevano condotto solo i GAP, senza coordinarsi con nessun'altra formazione armata. A bloccare inconsapevolmente l'attacco all'Adriano fu il comando tedesco, che ordinò ai fascisti di rinunciare alla parata e di spostare la celebrazione finale dall'Adriano al Ministero delle Corporazioni in via Veneto, molto più difeso. Resta così solo l'attentato contro i Bozen. Per settimane gli altoatesini erano passati tutti i giorni alla stessa ora, tornando dal poligono, intorno alle 14. Negli ultimi giorni però le cose erano cambiate. La compagnia aveva saltato più volte l'addestramento e anche se i partigiani non lo sapevano, il 23 marzo era anche l'ultimo giorno di addestramento. Poi l'undicesima compagnia avrebbe sostituito nella gestione dell'ordine pubblico la decima, che 20 giorni prima aveva sparato su Teresa Gullace, una donna che protestava dopo il fermo del marito in un rastrellamento, nella scena poi ripresa e ritoccata da Rossellini e Anna Magnani in Roma Città Aperta. All'azione parteciparono 17 partigiani, il gruppo più numeroso mai impiegato a Roma. Elemento centrale è Rosario Sasà, Ventivegna, 22 anni, travestito da spazzino, dovrà portare su una carriola la bomba costruita in casa, 18 kg di esplosivo, e accendere la miccia al passaggio dei Bozen in via Rasella, che appunto marciavano provocatoriamente in queste strade sfinite, sfiancate di una Roma ormai stanchissima di tutta quella sofferenza. Subito dopo l'esplosione, Bentivegna deve fuggire con la divisa da spazzino, coperta da un impermeabile che porta con sé Carla Capponi, 25 anni, mentre gli altri partigiani, tra cui Franco Calamandrei e Marisa Muso, 19 anni, la più giovane, tireranno bombe a mano e apriranno il fuoco. Poi questo racconto è molto interessante e continua, insomma.
Però quello che ci andava a noi di sottolineare era sia l'esistenza del fascismo e l'esistenza dell'antifascismo, no? Certo. Ci avviciniamo al 25 aprile e quindi naturalmente, come al solito, non è una data, non è una scadenza, non è un numero, ma è ciò che effettivamente anche molti di noi, non avendolo vissuto ma avendo vissuto i racconti eccetera, e più che altro anche sapendo leggere la storia e tutte le bugie, no, che hanno detto, fatto eccetera, per raccontarci una storia differente, per poter naturalmente discolpare colpevoli, discolpare, certo. Capito? Per non far sentire effettivamente quella che è stata una tragedia di vita sotto il fascismo, no? A livello di imposizioni, a livello di mancanza di libertà, tutto quello che dicevamo prima, no? Come libertà di scelte, e come appunto poi la guerra, la fame, la sofferenza, il dolore, il vederti morire la gente intorno, il vederti portar via parenti eccetera perché denunciati dal fascistaccio di turno che te abita al piano di sopra, o perché naturalmente vedevano in quella persona una persona che sapeva ancora pensare e scegliere e quindi non era appiattito e non annegava appunto nella disinformazione e più che altro naturalmente nella cattiveria, nel potere, nel possesso eccetera. Quindi tutto questo in fin dei conti è qualcosa che bisogna continuare a far vivere nel quotidiano, per cui effettivamente ci rendiamo conto cosa vuol dire per noi ancora essere profondamente nel cuore, nelle emozioni, negli agiti antifascisti, e cosa vuol dire naturalmente ributtare la merda contro chi nega non solo il fascismo ma nega il genocidio in Palestina, nega il patriarcato nelle società cosiddette appunto civili, aperte e democratiche, contro appunto chi nega la verità delle cose, per farsi tornare naturalmente sempre i conti. Non so se noi avevamo naturalmente anche l'argomento di prima ricordato, che l'appuntamento di lunedì è alle 6 di oggi pomeriggio è alle 7 a Comunia, quindi chi vuole partecipare a questa assemblea, a cui naturalmente partecipa anche Non Una di Meno eccetera, e non ci sarà martedì l'assemblea di Non Una di Meno, a Comunia alle 7. Allora io direi di riprendere, no? Visto che ci siamo un po' imposti di riuscire in ogni nostra trasmissione a rincominciare a parlare dell'adolescenza, a rincominciare a parlare naturalmente di quelli che sono i disagi del vivere quotidiano, che da disagi spesso, proprio per mancanza di ascolto, per mancanza di comprensione, a volte per mancanza di aiuto fondamentalmente, diventano poi dei veri, da disagi appunto dei veri e propri invece patologie, e come sia importante naturalmente continuare a parlarne, continuare specialmente nel mondo di noi adulti ad avere un attimo di visione più complessiva di quelle che sono le esigenze delle nuove generazioni, quindi maggior rispetto, maggior ascolto, maggiore importanza e stima in quelle che sono naturalmente i tentativi di definizione del proprio io. Quindi stiamo leggendo questo libro.
Sì, il libro si intitola Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti, sono dialoghi sul cosiddetto controtransfert di cui vi parleremo. L'autore Tito Baldini è membro ordinario e analista esperto di bambini e adolescenti della Società Psicanalitica Italiana, di cui è attualmente membro del gruppo presidenziale Stampa e Cultura. è anche membro ordinario con funzioni di training dell'Associazione Romana Psicoterapia dell'Adolescenza e anche direttore emerito della rivista Analisi e Adolescenza e Psicanalisi. E poi comunque è una persona a cui vogliamo molto,
molto
bene perché veramente ha dedicato e ancora sta dedicando una vita all'adolescenza difficile.
Certo, e che abbiamo, con il quale abbiamo lavorato insieme ai tempi di Marco Lombardo Radice, di Bollea, all'interno veramente di questa scoperta pionieristica dell'importanza dell'adolescenza e dell'importanza di dedicargli un tipo di attenzione specifica e particolare rispetto alla prima infanzia e rispetto all'adultità. E abbiamo lavorato anche con Tito, con il quale abbiamo proprio condiviso dei momenti reali all'interno dei reparti, all'interno dei ragazzi e ragazze che si presentavano ai ricoveri, eccetera, e che quindi volevamo leggere così alcune parti del libro, perché secondo noi sono uno strumento che, come dicevo prima, possono far ragionare principalmente noi adulti nel ruolo di confronto che abbiamo con l'adolescenza, nel ruolo di rispetto che abbiamo con l'adolescenza, perché sia ricordando quella che è stata la nostra adolescenza piena di paure, di iperbole, di casini, di confusione, di alti e bassi, di luna e sole, di nuvole e quindi di pioggia e di momenti di serenità, eccetera eccetera, ma più che altro anche non facendosi cadere nello sbaglio, no? Che abbiamo spesso vissuto noi quando eravamo adolescenti, di sentirsi dire dagli adulti con un senso quasi di svilimento, di non considerazione, vabbè, tanto sono momenti, poi diventerete grandi. Ecco, anche questo atteggiamento di svilire le novità, la curiosità, i cambiamenti che invece le nuove generazioni non soltanto possono portare, ma devono portare rispetto a tutto lo sviluppo e al cambiamento della realtà, del principio della realtà, di quello che si vive intorno, di come ci si misura col progresso, con gli affetti e con tutto quello naturalmente che affrontiamo quotidianamente, è invece importantissimo.
Ecco, il mondo salvato dai ragazzi indifferenti. Ho dedicato la vita ai ragazzi indifferenti. Ma chi sono? Penso a tutti quei giovani al limite della possibilità di esistere, collocati nei territori estremi della psiche e delle società, quelli che la maggior parte delle persone, compresi coloro i quali se ne devono occupare, non hanno conosciuto, né mai conosceranno, se non dentro preconcetti di ordine sociologico, psicologico, pedagogico, politico e religioso, condizionamenti che li proteggono e allontanano dalla possibilità di un vero approccio, tali vite disperse. Perché Tito tanta durezza? Perché per aiutarli li devi conoscere e per conoscerli devi smetterla di studiarli solo nei libri e negli articoli e iniziare a metterci la faccia in un viaggio dentro loro che nel percorso scopri essere uno dentro di te, fino in fondo, fino alle zone tue ove scivoli, smargini, ove perdi coesione, ove non ti puoi più dire se quella che vivi sia ancora un'esperienza nevrotica scompensata o già una psicotica o una oltre limite o angoscia paura o angoscia pura o una forte fobia, un'acuzie di qualcosa sito nei luoghi tuoi ove la nosografia psichiatrica più non ti aiuta nello scopo primo per cui esiste: allontanarti dal contatto vero con la persona di te dispersa in te. Il tuo terrore intenso quanto al tuo inconscio sconosciuto di sperimentare tali stati di indifferenza dell'anima. Come puoi, infatti, reggere tanta assenza di legame tra le parti che costituiscono le persone che vuoi aiutare, se non ti sperimenti a trovare, riconoscere, ammettere e tollerare quei livelli di annullamento delle differenziazioni dentro te, ove essi già sono, e dalla cui ammissione ti difendi, anche divenendo una brava o un bravo psicologo o psi o assistente sociale o medico, giudice, insegnante, magistrato, accademico, politico o un bravo genitore con i suoi sani principi? Nel senso alto della risposta a quel perché? Beh, il fallimento dell'aiuto a loro, quando invece esiste la cultura e allo stesso tempo la chiave per accedere alla possibilità di salvare loro la vita, o meglio, tramite la loro salvata, anche la nostra. È infatti un mondo salvato da tali ragazzi indifferenti, il nostro dentro, il mondo della psiche, dell'inconscio inconoscibile, esuberante, innocente, ingenuo, feroce, istintivo, estraneo al piacere e colmo di istinto ed energia, che però non costruisce, perché non vuole mettersi in forma, in forme possibili dell'edificazione di un'identità psichica, di genere, d'età, di lavoro, di idee. Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti è bellissimo, ma spaventa i più, e i più da sempre sono d'accordo di considerarlo sbagliato, da modificare, da giudicare, da creare libri dove si certifica il loro errore nei pensieri e nelle azioni e le vie per correggerlo. Se fosse per molti di noi, quel mondo si perderebbe, perché ai più terrorizza come un desiderio inconfessabile e perseguitante quanto un peccato, la colpa di un desiderio che Freud nel 29 scoprì ci mette a disagio, se vogliamo essere civili, il disagio di essere nella natura più intima come loro, solo che loro lo ammettono e lo vivono a petto dei plotoni dai quali da sempre sono fucilati, giustiziati perché pericolosi, temibili perché vivono come vorremmo fare tutti, ma noi ne abbiamo timore e ci civilizziamo.
Ecco, e infatti questo parlare, no, così diretto e secondo me anche capace di guardarsi dentro è proprio quello che dobbiamo fare noi adulti nei nostri ruoli del mondo adulto, no? In fin dei conti il mondo adulto ha tante responsabilità, ha le responsabilità naturalmente di portare avanti questo mondo attraverso i nostri agiti eccetera, ma anche di essere capaci di essere cangianti rispetto al mondo che viene portato avanti, perché se non si è capaci di guardarsi dentro e di guardare dentro a chi ti sta intorno, a chi come te, anche se con età diverse, con sicurezze diverse, con memorie e ricordi differenti eccetera, perché non ne ha e non ha il tuo bagaglio, ma sta incominciando a scoprire naturalmente quello che ci sta intorno. C'è la curiosità, c'è la voglia naturalmente appunto di scoprire ciò che ci circonda, c'è la voglia di condividere con gli altri anche le nostre insicurezze. Però è vero che questo fa paura, no? È vero che è molto più facile fare un sacro testo e scrivere naturalmente tante parole, tanti giudizi, tanti nomi, pensate soltanto sull'affermazione di genere, no? Il discorso della disforia, di dare naturalmente un nome a un'affermazione, a una scelta, a una libertà di scelta, a un evolversi all'interno di se stesso di determinati obiettivi, desideri, scoperte, ma anche condizioni naturalmente che vengono vissute nel proprio fisico, e pensare naturalmente di non essere capaci di ascoltare queste persone, di non essere capaci di dargli voce, di non essere capaci naturalmente anche di sentire invece la nostra profonda ignoranza, profonda debolezza nei confronti naturalmente di chi sta vivendo altri percorsi. E quello naturalmente forse è il più evidente, ma pensate anche alle persone con disabilità, no? Con quanta ignoranza ci si rivolge, quanto si considerano inferiori. Prima si usavano per definirle delle parole che facevano paura, insomma, no? E che anche sparendo però rimangono, no, nella cultura più complessiva, no? E li fa considerare appunto delle persone o che te possono far pena, o che pure devi isolare per non vedere troppo spesso, o che effettivamente non saranno mai come te, quindi che cosa vogliono fondamentalmente? Ecco, questo modo di fare, no? Con chi rappresenta delle diversità, con chi rappresenta dei disagi, con chi ti sta chiedendo effettivamente anche di essere ascoltato, se non di essere aiutato, perché casomai non ha bisogno d'aiuto, ma gli basterebbe un minimo di rispetto, un minimo d'ascolto. Parte però principalmente da tutte le persone che poi hanno dei ruoli e se ne occupano, e chiaramente, come scrive il libro, c'è sta di tutto. Si parla di insegnanti, perché nella scuola si vive principalmente un rapporto continuo e costante, si parla naturalmente inevitabilmente di genitori, perché nella famiglia poi si sviluppano tutte quelle che sono le nostre emozioni, le nostre insicurezze e sicurezze. Si parla naturalmente di ospedali, di tribunali, quindi tutte persone che a livello infermieristico, medico, a livello naturalmente di avvocati, di altre figure, possono rientrare complessivamente in una situazione che ti possa riguardare, e che effettivamente, se e visto che loro rappresentano, noi rappresentiamo il mondo dell'adultità, il mondo degli adulti, se non c'è questa capacità di ascolto, questa capacità che però, ripeto, l'ascolto non viene fatto con le orecchie, sarebbe molto limitante, va fatto anche con il cuore, va fatto con le nostre emozioni, va fatto con le nostre esperienze che si mettono a confronto delle esperienze altrui, ma va fatto anche rendendoci conto dei nostri limiti. Fondamentalmente un genitore, come lo sono stata anch'io, eccetera, ha bisogno di un confronto con altri genitori, ha un bisogno di rendersi conto che in fin dei conti il problema che gli presenta suo figlio o sua figlia in questo momento non è la scalata dell'Everest, ma è semplicemente un qualcosa che riguarda l'incoerenza, l'insicurezza, il a volte la sfida che va fatta proprio nel percorso di crescita, e specialmente in adolescenza. Quindi sono tutti momenti che, se non ti permettono di vedere, di guardare direttamente alle persone a cui ti riferisci, quindi in questo caso stiamo parlando di adolescenti, c'è veramente un vuoto abissale fra quello che puoi dire e quello che puoi fare, e molto spesso il dire e il fare si unificano su un qualcosa però di estremamente sbagliato, limitante e anche naturalmente poi pericoloso, perché noi possiamo veramente rompere le ali, distruggere la fantasia e la creatività e anche le energie trasformative che tutte le nuove generazioni portano dentro di sé. Poi è chiaro che vedremo che, leggendo altro di questo libro, ci troveremo anche in un reparto di neuropsichiatria infantile, quindi parleremo anche di aspetti che da disagio si sono trasformati in vere e proprie patologie, però fondamentalmente quello che noi andiamo a colpire è complessivamente il diritto di crescere, no? Che è lo stesso che si colpisce durante quello che stanno vivendo in Palestina, in tutti i 30 stati, 40 quanti sono, dove ci sono le guerre, dove effettivamente viene impedito il diritto a crescere, perché quello a non vivere già viene impedito dalle bombe e dai continui assassini perpetuati dagli eserciti. Ma chi rimane in vita, specialmente bambino, bambina, adolescente, si vede naturalmente anche castrato completamente del proprio diritto a crescere, no? A crescere con delle fasi inevitabili di confronto, di insicurezza, di proposizione, di tentativo di misurarsi, di tornare indietro, di mettere in evidenza alcune sicurezze e forse naturalmente alcune volte vivere invece di bisogno di più che altro di aspettative altrui, di bisogno di piacere, e chi più ne ha più ne metta. Quindi effettivamente è un grande compito quello degli adulti, che molto spesso non riconosciamo. Questo forse è il più grosso limite del mondo degli adulti, secondo me.
Loro sono degli eroi bellissimi, che estranei alla paura sorridono impavidi di fronte al giustiziere ogni mattina che suona la sveglia, e la spengono tutte le volte che hanno i compiti e non li svolgono, nelle occasioni tante in cui desiderano bere e fumare senza limiti e provare esperienze percettive estreme con la chimica delle sostanze o la termodinamica della frizione tra i corpi. Tutto quello che le culture hanno attribuito possibile alle divinità, impedito agli uomini e concesso a patto di una fine tragica agli eroi. Chi non ammira il Pelide di Achille, in tutto illimitato, infinito nella bellezza, nelle arti amatorie, come in quelle belliche, e soprattutto accettante il destino di morire di tanta vita piena, nel pieno e nel ricordo imperituro della stessa. Noi abbiamo bisogno del loro eroismo per identificarci in loro e in tale condizione gratificarci delle loro gesta. Questo per accettare la finitudine che caratterizza la nostra vita di persone moderate, limitate, che consumano la vita stessa a poco per farla durare di più. Noi abbiamo bisogno delle loro imprese per tollerare che non sapremo mai essere il migliore calciatore del mondo, idolo delle donne e degli uomini dell'intero pianeta, e poi morire di tanti eccessi. E siccome non li possiamo amare veramente fino in fondo, li dobbiamo anche attaccare, alle volte ferocemente, imprigionare dopo averli fatti divenire terroristi per la rabbia a causa dell'ingiustizia sociale che sentiamo noi. Ma a noi è stato detto di non fare chiasso in classe e non lo facciamo, salvo però che aizziamo l'ingenuo a farlo, l'amico più esponibile ad esporsi, il ragazzo fumantino a scaldarsi, quello collerico ad aggredire. Anche per noi, al posto di noi, loro salvano il mondo, il più bel mondo oltre i limiti del pensabile, e noi li attacchiamo e li facciamo morire. Dobbiamo riflettere, ammettere e cambiare. Solo così ci sarà accesso per tutti in quel mondo salvato, mentre loro non avranno più necessità, al fine di preservarlo intatto per noi, di annullarsi nell'indifferenza dell'anima, come in quella del sedicente mondo ben pensante.
E bello. Questo, ecco. Sì, infatti è, secondo me, toccante il fatto di riuscire ad osservare come anche a molti, spesso in molte famiglie, noi l'abbiamo verificato alla neuropsichiatria infantile, e il fatto di avere e di portar fuori, no, di identificarsi con una patologia psichiatrica diventava la salvezza per tutta la famiglia, perché tutti quanti dimenticavano quelli che erano i limiti, gli sbagli, gli errori fatti, i condizionamenti, gli stereotipi e via di seguito, per poter naturalmente identificare in questa persona
il capro espiatorio,
ma più che altro i danni complessivi di tutta la famiglia, no? E quindi noi veramente ci siamo proprio resi conto nel quotidiano di quanto questi ragazzi e ragazze diventavano poi indispensabili, no? Per poter permettere al resto della famiglia di continuare su quest'ipocrisia di fondo, su queste falsità, naturalmente, che non erano concretezza e non erano effettivamente ascolto, come dicevamo prima, empatia, amore, eccetera, ma diventavano naturalmente rientrare in un quadro di normalità che veniva deciso, dichiarato appunto dalla società, dal potere, dal capitalismo, dal patriarcato e da tutto ciò che ci dominava da un punto di vista sia individuale e poi naturalmente inevitabilmente collettivo. E veramente era quasi toccante, no? Come in fin dei conti anche il riuscire invece ad aiutarli ad uscire fuori da determinate patologie, problematiche, insicurezze, ansia, eccetera eccetera, diventassero per loro dei momenti di paura. Cosa succede poi dopo, capito? Rispetto naturalmente adesso che un ruolo di malato ce l'ho e che quindi sono funzionale al tutto, nel momento in cui invece esce fuori appunto che sono una persona creativa, sono una persona indubbiamente particolare, curiosa, eccetera eccetera, ma che fondamentalmente riesce a scegliere, a pensare, a costruirsi una vita, eccetera eccetera, e quindi non sono più poi funzionale alle persone, anche care della mia famiglia, ristretto anche allargata, oppure di questa società che poi ha bisogno fondamentalmente di considerare qualcuno diverso, malato, da isolare o da curare, per poter naturalmente sopravvivere in questa ipocrisia di fondo. Quindi io penso che, infatti per questo Maria Paola avevamo scelto questo libro, no? Perché ci può far effettivamente un po' ragionare, e quindi pensare, insomma, a noi più che altro come adulti. Quindi poi quello che viene scritto, quello che viene utilizzato come esempio, eccetera, può essere lontanissimo dalla nostra esperienza di vita, ma inevitabilmente nella nostra esperienza di vita c'è invece tutto quest'altro che dicevamo, ovvero la nostra capacità di guardarci dentro secondo il ruolo che svolgiamo in questa società. E ripeto, ce ne abbiamo tanti di ruoli, fra insegnanti, educatori, genitori, e via di seguito, no? E in fin dei conti veniamo a contatto sempre con queste identità, molto sensibili, molto fragili, però estremamente ricche invece, no? Di una possibilità di far fare anche a noi delle grosse esperienze, un'esperienza di crescita. Guai a chi dice, perché è adulto, di essere cresciuto e di non avere più bisogno di crescere. È veramente limitato, è veramente qualcuno che non ha capito un piffero nella vita quotidiana che viviamo. Bisogna continuare a crescere costantemente finché si campa, e si continua effettivamente ad arricchirci e a trovare altri stimoli per continuare naturalmente a crescere, perché quello poi diventa il discorso fondamentale. Quindi continueremo a rileggervi altri pezzetti naturalmente di questo libro. Vi ricordiamo, appunto, visto che proprio fra poche ore l'appuntamento di Comunia alle 19, proprio per continuare a parlare anche dell'infanzia trans, no? E quindi dare anche quelle giuste informazioni, controinformazioni rispetto alle bugie e all'ipocrisia che vedono appunto indagato il Careggi a Firenze, e poi l'apertura veramente iperbolica, dai, diavolesca, insomma, questa sì, nel vero senso della parola, al Gemelli di Roma, di un reparto che si possa appunto occupare di affermazioni di genere. Chiaramente loro ritirano fuori disforie, eccetera, quindi aspetti patologici e di malattia. Quindi ci sentiamo non questo lunedì, come dicevamo prima, ma fra 15 giorni. Chiaramente continueremo le mobilitazioni rispetto naturalmente a tutto quello che, al genocidio che succede in Palestina. E i compagni appunto dei sanitari per Gaza hanno fatto altre bellissime iniziative alla torre, sia per raccogliere fondi appunto per la Palestina, sia per tenere in piedi, come dicevamo prima, questa controinformazione. E la stessa cosa vale per tutti gli argomenti, tutte le problematiche, tutte le provocazioni che continuano naturalmente a diventare, almeno secondo il potere, no? Che dovrebbero diventare il nostro pane quotidiano. Trasformiamo questo pane in pane bello secco, che una volta tirato fa pure dei bei bernoccoli, e facciamo in modo naturalmente che stiamo con le orecchie appizzate se vi facciamo una chiamata rispetto naturalmente a quelli che sono gli attacchi anche all'applicazione della 194 e la possibilità della distribuzione dell'RU486, quindi dell'aborto terapeutico, all'interno dei consultori. Chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, e come dicevamo prima ci risentiamo ormai fra 15 lunedì.